Sia lodato Gesù Cristo. L'episodio specifico del Vangelo è chiaro. Gesù, quando inizia la sua vita pubblica, è un totale sconosciuto. Certo, voi sapete che Nazareth, nella Bibbia ebraica, cioè negli scritti santi precedenti la venuta di Gesù, non è mai nominato. È un villaggio senza fama. Per di più, Gesù vive in quel villaggio per almeno 25 anni, più o meno, nel totale nascondimento. È il figlio di Giuseppe. Giuseppe è una persona relativamente importante nel villaggio, perché è il factotum, è quello dalle mani d'oro, è quello che non lavora i campi, ma maneggia ferro e legno. Gesù è il suo, come potremmo dire, il suo garzone, ai noi. Non si sposa, non fa nulla di eccezionale. Lo possiamo immaginare al Tempio tutti i sabati, zitto, buono, in ascolto. Per la verità, Gesù dimostra una conoscenza delle Sante Scritture non da poco. Del resto, vi ricorderete, a 12 anni è già nel Tempio a Gerusalemme facendo impazzire suo padre e sua madre mentre interroga i maestri di Israele, e i suoi genitori lo cercano perché non lo trovano nella carovana che ritorna dal pellegrinaggio. Insomma, un uomo sconosciuto, un uomo di cui ti trovi a dire: e chi è quello? E tant'è Marco, che è sempre molto preciso, è molto conciso, cioè molto breve, ma sa sempre centrare il bersaglio. Da dove gli vengono tutte queste cose? Che sapienza è questa che gli è stata data? Notate, riconoscono che ha una sapienza. E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Come fa? Poi, per ripassarsi la lezione, non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosef, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi? E, conclusione fondamentale, era per loro motivo di scandalo. Scandalo è una parola dal greco, dalla lingua greca, che dice inciampo. Il classico scandalo era l'inciampo messo improvvisamente davanti al cieco che patapunfete andava a gamba all'aria. Ecco, Gesù è motivo di scandalo non per quello che fa e che tutti gli riconoscono, ma perché è assurdo, è impossibile. Fino a ieri era un signor nessuno e adesso sarebbe il Messia. Mi direte: beh, è un discorso che non ci tocca. Voi dite? Ci tocca, e come? Facciamo qualche esempio. Prendiamo subito un esempio che rattrista il cuore di tutti noi. Il nunzio, ormai in pensione, Viganò, che combatte il Papa di brutto per tutti i 10 anni del suo pontificato e che mi pare sia di ieri, è stato scomunicato. Notate, essere scomunicato vuol dire è riconosciuto come colui che si è messo fuori dalla Chiesa. Non è la Chiesa, un tempo sì, un tempo la Chiesa ci andava giù pesante, cacciava e peggio. Adesso no. Chi ha responsabilità nella Chiesa dice: beh, che di quest'uomo si tenga presente che si è messo fuori della Chiesa. Rifiuto al Vaticano II, il Concilio, che è un po' il punto fondamentale di tutta la pastorale della Chiesa. Rifiuta il Papa. Qualcuno dice che rifiuta il Papa perché nella sua carriera, parlo di Viganò, era alla vigilia della porpora, del cardinalato, e invece questo Papa rivoluziona. Il mio arcivescovo a Genova, da decenni e forse da secoli, questo non lo so perché non conosco bene la storia della mia diocesi, mi vergogno anche un po', ma non è così importante che io conosca quello. Comunque, fino al predecessore era un cardinale, adesso non lo è più. In Italia c'erano tutta una serie di arcivescovi che erano cardinali, ora non lo sono più. Perché? Ma non solo perché la comunità cristiana in Italia è ridotta, ma perché ci sono comunità cristiane per il mondo che stanno crescendo come la pasta lievitata, e giustamente il Papa deve avere l'intelligenza di scegliere i suoi primi collaboratori dalle chiese che per lui risultano più vive, più aperte, più pronte per il futuro. Una chiesa come quella di Genova, che è nella regione, la Liguria, più vecchia d'Italia, voi capite bene che non ha futuro. Anche con i cardinali il Papa ha cambiato il suo atteggiamento, ma non è lì il punto. Il punto è che il comportamento di questo Papa, che oltretutto ha l'avventura di diventare Papa per la prima volta dopo mezzo millennio, al posto di un Papa dimissionario, non di un Papa defunto, vi ricorderete Papa Benedetto XVI che si ritira, che dà le dimissioni, e anche questo viene fatto pagare a questo Papa. Ma qual è la vera ragione? Questa. Ma chi si crede di essere? Quest'uomo che viene dai confini del mondo? Certo, lui si ritiene Papa, ma Papa non è, perché Papa era l'altro. Si fa presto, capite? Basta dare un po' di fiato alla lingua. Qual è il punto? Si scandalizzano. Di che? Di questa Chiesa che deve cambiare. E voi sapete che i cambiamenti sono sempre dolorosi. Vi è mai capitato di fare un trasloco? Eh? Piacevole, sì? È una tortura. Negli ultimi decenni no, ma nei precedenti ho fatto tutti i traslochi che avrei dovuto fare anche negli anni successivi, terribili. Allora cos'è facile? Soprattutto se metti al centro te stesso, e qui è questo il punto. Chi lo giudica non ha la libertà di spirito di dire andiamo a vedere. No, sono convinti che la fede, la religione, il profeta debbano tutti collimare con i loro disegni, con i loro pensieri, con le loro aspettative. Questa è la prima vera, non è l'unica, non è la più grave, ma è certamente la prima vera ragione per cui la Chiesa è in difficoltà. Perché il contrario dello scandalizzarsi è andiamo a vedere, seguiamolo. Lasciamoci guidare, perché se compie prodigi, se parla con sapienza, beh, almeno la sapienza che dimostra e i prodigi che compie giustificano da parte nostra un atteggiamento di apertura. No, no. È uno degli scandali peggiori questo. È una delle ragioni per cui la Chiesa è più in difficoltà. E come potete ben capire, questo tipo di difficoltà la può avere chi è in alto come chi è in basso. Qual è la soluzione? Quella di Gesù. Si meraviglia della loro incredulità. Gesù sa che quando c'è incredulità lui non può agire, perché lui non è un fenomeno da baraccone. Lui è colui che rivela Dio Padre a chi lo cerca, a chi lo desidera, a chi lo accoglie. E però percorreva villaggi d'intorno insegnando. Vi vedo tanto attenti, mi fermo qui. Non avrei mai immaginato di tirar fuori la faccenda così dolorosa, ma è solo la punta dell'iceberg, non crediate. Io ho fior di professori che mi hanno insegnato 40 anni fa ed erano favolosi all'università a Roma, che sono nella posizione di Viganò. Chissà perché, persone di grande valore, di grande apertura, sono stati i miei formatori, non che io sia chissà chi, ma se c'è qualcosa di buono in me lo devo anche a chi mi ha formato. Alcuni sono partiti per la tangente, come si dice, e sono disastri. Noi abbiamo le nostre crisi, tutti, come facciamo a non averle le crisi? Aver crisi e vivere è un po' un sinonimo. Però c'è questa fermezza di Cristo. Percorre i villaggi insegnando. Questo essere qua. Vi confesso che pensando a questa celebrazione, prima di venire all'altare, dicevo, siamo un piccolo gruppo. E però che dono di Dio. Per me voi siete davvero un dono. Perché avete delle difficoltà, ma certo, non mettete voi al centro. Cercate di seguire Cristo. Ci riuscite, ma chi è che ci riesce fino in fondo? Non è lì il punto. Il punto è togliere da noi tutto quello che impedisce l'incontro con Lui. Poi il resto verrà. Certo che il Figlio di Dio salvi il mondo con meno di 3 anni di apostolato e di predicazione è un bel prodigio. Dio è Signore del tempo e della storia. Dio salva l'umanità tutta. Non c'è epoca, quindi neppure la nostra, che vada a ramengo. Che lo Spirito Santo ci renda capaci di togliere noi, la nostra persona e le nostre aspettative dal centro e di seguire Cristo. Grazie, grazie di cuore della vostra attenzione.